Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Matteo Castellina.
Un caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Quante volte ci capita nella vita di trovarci davanti a una situazione nuova e a non sapere come comportarci, a non sapere cosa fare. Come sarebbe comodo avere un manuale di istruzioni per ciascun ambito della nostra esistenza. Fatichiamo a prendere decisioni da soli, sentiamo la necessità che altri ci dicano come vivere, forse perché siamo molto insicuri di noi stessi. Così seguiamo le mode del momento, imitiamo i personaggi di pubblicità, film e spettacoli televisivi. Facciamo nostre le virtù che la nostra società ci propone, anche se assomigliano più a dei vizi. Ci improvvisiamo, sicuri di noi stessi, determinati e volitivi, mentre in realtà siamo solo superbi. Vogliamo apparire forti, affermati, decisi, ma siamo solo violenti e insensibili. Ci fidiamo del primo personaggio di dubbia competenza, solo perché ci parla dal televisore, ma raramente pensiamo di rivolgerci all'unico che sa in quale direzione debba andare la nostra vita, il Signore. La prossima domenica, 22esima del tempo ordinario, la parola di Dio ci parlerà della virtù più importante di tutte, di quell'atteggiamento che è alla base di ogni vita veramente serena e gioiosa, una virtù di cui la nostra società non conosce nemmeno più l'esistenza, l'umiltà. La prima lettura è tratta dal libro del Siracide, uno dei libri sapienziali della Bibbia. Israele vi ha raccolto le indicazioni più importanti che Dio ha voluto dare al suo popolo, affinché tutti possano farne tesoro. Mitezza e umiltà sono le condizioni necessarie per trovare grazia presso il Signore, ci dice l'autore del Siracide. Non perché Dio sia particolarmente selettivo, ma perché chi è superbo e violento non ci pensa nemmeno a cercare Dio. Non è interessato ad ascoltare la sua parola. È più che sicuro di poter bastare a se stesso, di non aver bisogno dei consigli di nessuno. L'umile, invece, cioè colui che riconosce la sua debolezza e la sua fragilità, non ha paura di ammettere di avere bisogno dell'aiuto di Dio. Per questo si abbandona con serenità alle sue mani. Riconosce nello stesso tempo che l'altro non è un nemico da eliminare, ma un fratello da aiutare. Quindi sa anche essere mite e semplice. Lo stile di vita del mite e umile è molto lontano da quanto va di moda oggigiorno, ma considerando quante persone tristi, nervose, violente e arrabbiate ci sono in giro, penso che valga la pena di provare. Pensate che bello non doversi più preoccupare di apparire migliori di quel che si è, di non dover più faticare a nascondere i propri difetti, ma accogliersi come si è. Riconoscersi nella propria fragilità, nella consapevolezza che Dio ci ama proprio così, imperfetti, fragili e deboli. E sapete perché? Perché così può prendersi cura di noi, può difenderci, può donarci ciò che ci necessita, può coccolarci. E mi raccomando, ditelo a tutti, è la cosa che più desidera. Scegliere lo stile dell'umiltà e della mitezza non solo ci evita lo stress di apparire diversi da quello che siamo, non solo permette a Dio di prendersi cura di noi, ma proprio perché è la virtù fondamentale per entrare nel dialogo con Lui, è anche lo stile che ci permette di iniziare sin d'ora a pregustare i beni della salvezza. È quanto afferma la pagina della lettera agli Ebrei che ascolteremo domenica. L'autore afferma che ciò a cui ci siamo avvicinati non è qualcosa di tangibile, ma è la Gerusalemme celeste, miriadi di angeli, la adunanza festosa, l'assemblea dei primogeniti, il Dio giudice di tutti, Gesù mediatore della nuova alleanza. Potremmo forse restare perplessi a questa affermazione o pensare che non riguardi noi ma i santi mistici. No, no, riguarda anche noi. Anche noi abbiamo avvicinato la Gerusalemme del cielo, le miriadi di angeli e così via. Quando? Ma ogni volta che abbiamo partecipato all'Eucaristia. Ogni volta che si celebra il sacrificio eucaristico è presente tutta la Chiesa terrena e tutta la Chiesa celeste. Dunque ogni volta che partecipiamo alla messa c'è molto di più di quel che i nostri occhi non possono vedere che quello che percepiscono. Proviamo allora a chiudere gli occhi e ad aprire il cuore con l'umiltà di chi sa di non saper granché, di chi sa di aver sbagliato molte volte ma confida ancora di più nell'infinita misericordia del Padre. Non lasciamoci inchiodare a questo mondo dai nostri sensi. Lasciamo che sia il nostro cuore a percepire la gloria di Dio attorno a noi. I nostri fratelli orientali dicono che la celebrazione dell'Eucaristia è uno squarcio nel tempo attraverso cui l'eternità di Dio irrompe nella nostra vita. Spesso, invece, la nostra partecipazione è distratta. Pensiamo ad altro, ci annoiamo. Allora, la prossima volta che partecipiamo alla messa, non lasciamoci distrarre. Magari chiudiamo gli occhi. Ricordiamo noi stessi che stiamo entrando nel mistero di Dio, stiamo pregustando la bellezza della vita eterna. Lasciamoci stupire da Dio. All'inizio non sarà semplicissimo. La maggior parte di noi sa che deve andare a messa, gliel'hanno insegnato fin da quando era bambino, ma non conosce il senso profondo di quanto avviene. Al catechismo per la prima comunione ci avevano anche spiegato le diverse parti della messa, ma ormai è passato tanto tempo e ce ne restano solo dei vaghi ricordi. Iniziamo allora con il fare attenzione alle nostre risposte alle preghiere del sacerdote, quelle che conosciamo a memoria e che spesso ripetiamo in modo automatico. Poi passiamo a fare attenzione alle preghiere che il sacerdote dice a nome di tutta l'assemblea, a cui abitualmente rispondiamo Amen. Facciamo attenzione ai gesti e ai diversi movimenti, ricordando che dietro a tutto questo risplende la gloria di Dio. Dobbiamo solo togliere il velo dai nostri occhi e anche noi potremo comprendere che davvero ci siamo avvicinati alla Gerusalemme nuova. Come nella maggior parte delle domeniche, nel Vangelo ritroviamo il tema che aveva già caratterizzato la prima lettura, l'umiltà. Un sabato Gesù fu invitato a pranzo a casa di uno dei capi dei farisei e notando come tutti si affrettassero ad accaparrarsi i posti migliori, Gesù suggerisce di fare il contrario. Evita di metterti ai posti più importanti. Nel caso arrivi una persona più ragguardevole, ti toccherebbe cedergli il posto. Siediti piuttosto all'ultimo posto. Magari il padrone di casa ti farà passare avanti. A prima vista sembra quasi una sorta di trucchetto per fare bella figura, ma l'intenzione di Gesù non è sicuramente quella di dare una dritta per fare conquiste in società, quanto piuttosto scardinare un sistema che si poggia solo sulla ricerca dei propri interessi. Ancora una volta Gesù usa un'immagine comune che tutti possono ben comprendere per invitarci a riflettere sui nostri atteggiamenti. Quanto è importante per me essere al primo posto, essere considerato da tutti, essere ammirato ricevendo i migliori complimenti. Come già abbiamo notato, viviamo in una società che ci rende insicuri. Siamo alla continua ricerca di conferme. Riuscire ad accaparrarsi i primi posti sul luogo di lavoro, in famiglia, nel gruppo di amici, è ciò che sembra metterci al riparo da delusioni e umiliazioni. In realtà otteniamo l'effetto opposto, perché ci fa sembrare altezzosi e superbi. Scegliere invece l'umiltà e andare a occupare l'ultimo posto è estremamente liberante, perché non dobbiamo più portare una maschera, non dobbiamo più fingere di essere diversi da quello che siamo. L'umiltà, che non va confusa con la falsa modestia, è la virtù che ci rende belli non solo agli occhi di Dio, ma anche degli uomini. Non ci percepiscono come una minaccia, perché intuiscono la serenità e la pace che nascono dall'aver accolto pienamente anche le proprie debolezze e fragilità. Non illudiamoci però, il nostro orgoglio è sempre in agguato e ci porterà a voler ancora sgomitare per accaparrarci il posto migliore. Come ogni virtù, anche l'umiltà si raggiunge a fatica e va custodita con grande attenzione, perché è molto facile perderla. Gesù ha anche un consiglio per il padrone di casa. Non invitare a pranzo chi ti possa offrire un contraccambio. Invita piuttosto i più poveri, coloro che non hanno nulla per rendere l'invito, e sarai beato. San Luca non ci descrive l'espressione del padrone di casa a questo suggerimento del Signore. Sappiamo però che dopo 2000 anni le cose non sono cambiate poi di molto. Continuiamo a vivere in una società dove le relazioni sono sfruttate per i propri interessi, dove gli inviti a pranzo e cena nascondono spesso delle richieste di attenzione, puntano ad ottenere favori e privilegi. Probabilmente molti dei nostri inviti sono genuini ed autentici, vogliono solo dimostrare il nostro affetto alle persone a noi care. Non escludiamo però l'idea di provare ad invitare qualcuno che non potrà contraccambiare. Non scartiamo il suggerimento di Gesù ad accogliere un povero alla nostra mensa. In questa società così spesso egoista, questo cambiamento di pensiero non solo potrebbe cambiare il volto del nostro mondo, ma ci porterebbe tutti a vivere in un'armonia molto più serena e gioiosa.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Matteo Castellina. Realizzazione di Monia Parente.